apposta.
Bene,
ci vedete voi?
Sì, ti vedi tutti, bene.
Sì.
Allora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni,
Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della
tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, guardi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Dritta ciò che è rigido,
calcia ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona
virtù e premio,
dona
gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buona giornata a tutti.
Grazie.
Siamo al capitolo sesto. Il brano di Vangelo a cui fa riferimento il nostro sussidio è l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, dove c'è l'evento della risurrezione e l'annuncio di Cristo risorto e poi l'incontro di Cristo risorto con gli 11 discepoli. Andrei al versetto 16, se avete il sussidio, siamo a pagina 48, leggiamo la parte finale del Vangelo, versetti, dal versetto 16 in poi, l'avete trovato? C'è il numeretto in fianco? Allora, nel brano di Vangelo ci sono i numeri dei versetti. Se andate a pagina 49 in alto, c'è il versetto 16, l'avete trovato?
L'ottava riga.
Leggiamo questo testo perché ci interesserà soprattutto l'ultima parola che Gesù pronuncia agli apostoli. Potremmo dire che è l'ultima parola che Gesù risorto dice a tutta la Chiesa secondo il Vangelo di Matteo. Per cui la prima e l'ultima parola, come sempre, sono le parole più importanti. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, l'espressione sono le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, sono le ultime parole di Gesù risorto. Direi che sono le parole più belle che poteva rivolgerci, perché dice che rimane con noi sempre. La traduzione non è precisa, perché fine, telos, in greco non dice la fine, ma il fine, quindi è il compimento, fino al compimento di questa storia, perché entreremo nella pienezza. Purtroppo queste traduzioni continuano a mettere nella nostra orecchia, no, la fine del mondo, la fine del mondo, la fine del mondo. Il mondo sarà trasfigurato fino al compimento di questa storia per entrare poi nella storia con Gesù. La catechesi a cui fa riferimento, che è quella di Papa Francesco del 2017, è tra le più belle, tra le più semplici, comprensibili, molto molto densa. Difatti io oggi non farò commenti, ma leggerò con voi alcune di queste espressioni. Però vi invito, ci invitiamo reciprocamente a rileggerla questo testo di Papa Francesco, perché è molto denso, molto illuminante e può farci veramente tanto tanto bene. Introduco soltanto. All'inizio del Vangelo di Matteo, quando l'angelo annuncia a Giuseppe che Maria avrebbe avuto un figlio e lui avrebbe dato il nome di Gesù, dice anche che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Questa era la promessa, la profezia. Sarà chiamato Dio con noi. Le ultime parole di Gesù compiono questa promessa. Io sono con voi, sempre, fino alla fine. Mi sono spiegato? Quindi sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Gesù risorto ha la potestà, la potenza, la possibilità vivente di rimanere con noi. Quindi non è in cielo chissà dove, è presente in mezzo a noi. Io sono con voi, sempre. D'accordo? Ed è su questa parola che noi riflettiamo, ci fermiamo e attingiamo dalla catechesi di Papa Francesco, che ha pronunciato il 26 di aprile del 2017. Allora, se mi seguite, poi vi dico dove andare con le righe. Siamo a pagina 49, dove c'è Papa Francesco, va bene, la catechesi. Riprende l'ultimo versetto. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Queste ultime parole del Vangelo di Matteo richiamano l'annuncio profetico che troviamo all'inizio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Ci siamo? L'ho appena richiamato anch'io. È chiaro? È chiaro per tutti? Benissimo. Adesso comincia la catechesi di Papa Francesco. Dio sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù camminerà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Tutto il Vangelo è racchiuso tra queste due citazioni, parole che comunicano il mistero di Dio, il cui nome, la cui identità è essere con, essere insieme. Dio non è un Dio isolato, è un Dio con, in particolare con noi, cioè con la creatura umana. Apro una parentesi, quando Dio si è rivelato a Mosè nel roveto ardente, che ha detto come ti chiami? Io sono colui che sono. È difficile da tradurre dall'ebraico all'italiano. Il termine essere in ebraico indica sempre una relazione, non è semplicemente essere. Essere per, essere con. Quindi Dio non è un essere in se stesso, ma è un essere in relazione. Significa che tutto ciò che Dio vuole fare, lo vuole fare per coloro che ama, per noi. È un Dio con, è un Dio per. È importante, Anche il Padre Nostro si doveva essere tradotto ancora meglio, perché ci si è soffermati soprattutto sulle ultime due espressioni, no? Non ci indurre in tentazione, che è diventato non abbandonarci nella tentazione. Ma è la prima espressione che è importante, perché il Padre Nostro che sei nei cieli, giusto? In greco non c'è scritto che sei nei cieli, perché se Dio è nei cieli, noi siamo qua, siamo fritti. C'è distanza, ma viene detto Padre nostro quello dei cieli, per distinguerlo da tutte le altre paternità. Ma non è un Dio distante da noi, Dio è diventato il Dio con noi, ha cominciato proprio a camminare col popolo di Israele fin dalla liberazione della schiavitù dell'Egitto, ha manifestato questa vicinanza in maniera piena con Gesù ed è veramente con noi, è sempre con noi, Dio è con noi e per noi. Quindi è un Dio con noi, in particolare con noi, con la creatura umana. Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo, che sei nei cieli. È invece un Dio appassionato dell'uomo, così teneramente amante da essere incapace di separarsi da lui, cioè da noi. Noi umani siamo abili nel recidere, tagliare legami e ponti, lui invece no. Se il nostro cuore si raffredda, il suo cuore rimane sempre incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per sventura noi ci dimenticassimo di lui. Sul crinale che divide l'incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di essere amati. Allora, attenti bene, sul crinale tra l'incredulità e la fede, che cos'è che ci porta a credere, a passare dall'incredulità alla fede, l'esperienza di sentirci amati. Adesso, per esempio, quando ci si arrabbia perché tanti non manifestano la fede, eccetera, bisogna vedere se la fede è nata, perché quando è che nasce la fede? La fede non è credere in determinate cose, crediamo nel paradiso, crediamo anche, la fede è credere in Dio, credere a Dio, affidarsi a Dio. Quando è che può nascere la fede in Dio? Quando facciamo un'esperienza di essere amati da Lui. Allora sentiamo che è presente. Per esempio, quando noi riceviamo il dono della misericordia, è un'esperienza di amore. Se sappiamo riconoscerlo nel sacramento dell'Eucaristia, riconosciamo che Lui si fa pane per noi, è un'esperienza di amore. Ma se uno non fa esperienza, è inutile che io voglia a tutti i costi fargli credere in Dio se non ne ha fatto l'esperienza. Allora, il crinale tra il non credere e il credere è proprio poter fare l'esperienza dell'amore di Dio. Allora uno capisce che Dio c'è. Torno indietro, lo rileggo. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per sventura noi ci dimenticassimo di Lui. Sul crinale che divide l'incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di essere amati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere mai lasciati soli da Lui. Mai. Questa è stata l'esperienza anche di Gesù nella sua umanità, e Gesù si è fatto pienamente uomo, ha fatto il cammino proprio in un rapporto particolare con il Padre, logicamente, ma ha fatto il cammino della fede profonda. E di fronte a tanta solitudine umana, perché sappiamo che è stato tradito, non compreso, abbiamo letto il Vangelo di Marco nelle domeniche precedenti, addirittura che i suoi, quelli della sua famiglia, volevano darlo a prendere perché è pazzo e fuori di sé, fino ad essere rifiutato, ha vissuto delle solitudini molto forti dal punto di vista umano. Ma non ha mai sentito la solitudine come abbandono da parte del Padre. Lo dice chiaramente in un passaggio del Vangelo di Giovanni: io non sono mai solo. Io non sono mai solo, perché il Padre è con me e io sono nel Padre. Arrivare all'esperienza di fede, come dirà anche tra poco, nei momenti di difficoltà, perché vedete, ci sono dei cristiani che credono tanto e quando arriva il momento della difficoltà entrano in conflitto con Dio. Ma come? Non l'ho mai tradito, mi sono comportato sempre bene. Perché adesso mi trovo in questa situazione di malattia? Perché mi meritavo questo? Non ho capito niente, perché proprio la sua fede, la malattia viene, siamo fragili. La sua fede dovrebbe dargli la certezza che anche in quel momento lì non è abbandonato, che il Signore lo sostiene. Ma se noi pensiamo che per fede non ci debba capitare niente, siamo degli illusi e facciamo di Dio uno che distribuisce grazie a qualcuno sì, a qualcuno no, mentre la sua grazia è usare misericordia e amore per tutti. Mi sono spiegato? È chiaro che la malattia, difficoltà, diventa una tentazione anche nel rapporto con Dio. Per questo che diciamo nel Padre nostro non abbandonarci nella tentazione, perché dobbiamo sapere bene quando preghiamo di che tentazione si parla quando diciamo questo nel Padre nostro. La tentazione di abbandonare la fede. Perché la tentazione più grande è per noi o dubitare della presenza di Dio, o dubitare dell'azione di Dio per noi, o sentirci abbandonati da Dio. Questa è la tentazione più grande in assoluto. E questa è la tentazione nella quale non dobbiamo cadere. Per questo chiediamo, tanto più che la traduzione migliore, molti l'hanno sottolineata, molti studiosi, ma insomma chi conosce il greco, sarebbe stato addirittura non abbandonarci nella tentazione, ma soccorrici nella tentazione. O meglio ancora... non permettere che cadiamo nella tentazione. Perché la tentazione è quella di essere privati della fede. Si chiama, in termini greci, che è un termine che è rimasto, apostasia. Cioè sarebbe il rifiuto della fede, sarebbe la cosa peggiore in assoluto, abbandonare la fede. Mi sono spiegato, spero, sì? Quindi Dio è davvero sempre con noi. Poi continua il Papa dicendo: la nostra esistenza è un pellegrinaggio, ci siete lì dove sono la riga successiva. Adesso saltate, andate al penultimo capoverso, nel suo cammino nel mondo, l'avete trovato lì in verso in fondo, la decima riga in fondo? nel suo cammino nel mondo? Ci siete? L'uomo, quindi se la vita, l'esistenza è un pellegrinaggio, in questo cammino del pellegrinaggio nel mondo, l'uomo non è mai solo. Soprattutto il cristiano non si sente mai abbandonato, perché Gesù ci assicura di non aspettarci solo al termine del nostro viaggio, quando moriremo incontreremo con Lui, ma di accompagnarci in ognuno dei nostri giorni. Ci accompagna in ognuno dei nostri giorni, mai assente. Passiamo alla pagina successiva, in alto, la terza riga, da dove comincia la frase, non ci sarà giorno, avete trovato? In alto, terza riga. Pagina 51, in alto, terza riga. Non ci sarà giorno della nostra vita, l'avete trovato?
Sì.
Terza riga. Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Dio si preoccupa sempre di noi. Voi che siete genitori, non vi preoccupate dei vostri figli in ogni istante. Se l'amore di Dio amplifica in maniera...
Continua a pensare.
Se l'amore di Dio si amplifica in maniera all'infinito l'esperienza umana, immaginiamoci quanto si prende cura di noi. Andate avanti a una decina di righe, sempre a metà riga. Questa certezza, l'avete trovato, è quasi a metà pagina, non all'inizio della riga, a metà. Questa certezza chiede, l'avete trovato? Sì? Vi aspetto, allora sempre... Sempre in quella pagina lì, andate avanti una decina di righe, non all'inizio della pagina, la riga della pagina, ma a metà. Questa certezza, dopo il punto, l'avete trovata?
Sì, sì, sì.
Bene.
La dodicesima.
Questa certezza chiede di annidarsi nel nostro animo, la certezza che noi siamo oggetto della preoccupazione di Dio. Questa certezza deve annidarsi come una radice inestirpabile dentro nel nostro animo per non spegnersi mai. Perché se noi perdiamo la certezza che Dio si preoccupa di noi, è finita. Qualcuno la chiama con il nome di provvidenza. Andate avanti due o tre righe, non a caso, all'inizio della riga, non a caso, dove c'è un po' di stacco lì. Non a caso tra i simboli cristiani, e ne abbiamo parlato all'inizio del nostro percorso, perché stiamo parlando proprio della speranza, non a caso tra i simboli cristiani della speranza ce n'è uno che a me piace tanto, è l'ancora. Essa esprime che la nostra speranza non è vaga, non è una speranza così, una speranza certa. Non va confusa con il sentimento che cambia, mutevole, di chi vuol migliorare le cose di questo mondo in maniera così, facendo leva solo sulla propria forza di volontà. La speranza cristiana, infatti, trova la sua radice non nell'attrattiva di quello che avverrà in futuro, ma nella sicurezza di ciò che Dio ha promesso e ha realizzato in Gesù Cristo, cioè in quello che Dio fa adesso. Quindi la speranza non è una speranza nel futuro, è una speranza che mi accerta che Dio sta operando per me adesso e in ogni momento della mia vita. Se Lui ci ha garantito di non abbandonarci mai, se l'inizio di ogni vocazione, quindi matrimonio, ogni vocazione, se l'inizio di ogni vocazione è un seguimi, seguire Lui, con Lui ci assicura di restare sempre davanti a noi. E allora perché temere? Allora, se state sempre lì con la riga, mi raccomando, non perdete il segno. Io torno indietro e vediamo se... Allora, se io vado al versetto 7 del Vangelo, quel brano che noi abbiamo letto soltanto la parte iniziale, gli angeli dicono alle donne, al versetto 7, presto andate a dire ai suoi discepoli, mi seguite?
Sì.
È risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea. Vi precede. Perché sto dicendo questo? Perché questo precedere di Gesù nei confronti degli apostoli vale anche per noi. In ogni istante della nostra vita Gesù ci ha già preceduto. Quando mi trovo in una situazione anche di difficoltà e invoco il Signore, ma Lui mi ha già preceduto, c'è, non è assente. Gesù risorto mi precede sempre. Per cui io so che quando arrivo in una difficoltà non mi trovo nell'oscurità, perché trovo il Signore risorto e a Lui posso affidarmi. Perché se non ho questa certezza, veramente nella nostra vita c'è da disperarsi. Allora perché temere? Con questa promessa i cristiani possono camminare ovunque, anche attraversando porzioni di mondo ferito dove le cose non vanno bene. Girate pagina, siamo pagina 52 in alto, e qua lo dice chiaramente citando il Salmo del Buon Pastore. Dice il Salmo: anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Provate a pensare quante volte abbiamo cantato e detto sta roba qua, però dopo non si radica dentro. Quando siamo in difficoltà pensiamo di essere abbandonati, invece no, Lui è con noi, Lui è con noi. Tu sei con me, non temo alcun male, tu sei con me. E proprio dove dilaga il buio, scusate, è proprio dove dilaga il buio che bisogna tenere accesa la luce. Torniamo all'ancora, bella questa immagine. La nostra fede è l'ancora in cielo. Noi abbiamo la nostra vita ancorata in cielo. L'immagine del cielo vuol dire Dio. Proviamo a pensare, di solito la nave, l'ancora, dove la butta? Nel fondo dell'acqua. Noi non abbiamo un'ancora qui su questa terra, ce l'abbiamo in Dio. Quindi l'ancora è gettata, siamo agganciati a Dio. Ed è importante rimanere agganciati a Lui. Cosa dobbiamo fare allora? Aggrapparci alla corda. Andiamo avanti. Andiamo alle ultime, vediamo 2, 4, 6, 8, 10, 11 righe. A metà, le ultime 11 righe, lungo il cammino. Ho trovato? Contate 11 righe dal fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lungo il cammino, trovato? Pagina 52. Lungo il cammino la promessa di Gesù, io sono con voi, ci fa stare in piedi, eretti, con speranza. Cosa vuol dire in piedi? Non prostrati, non umiliati, non disperati, ma forti, in piedi. La promessa di Gesù, io sono con voi, ci fa stare in piedi, eretti, con speranza, confidando che il Dio buono è già al lavoro per realizzare quello che umanamente sembra impossibile. È già al lavoro. Ultime tre righe. Non c'è parte del mondo che sfugga alla vittoria di Cristo risorto. Neanche una. E qual è la vittoria di Cristo risorto? È la vittoria dell'amore. Ecco, mi pare che siano molto dense queste cose. Poi, se noi le rileggiamo veramente, non vuol dire che non facciamo fatica, perché quando siamo nei momenti bui, il buio lo sentiamo. Il buio lo sentiamo. Bisogna saper imparare a vedere con gli occhi del cuore. E cosa ci può aiutare in questo? Ci può aiutare guardarci indietro, perché se guardiamo indietro, penso che tutti abbiamo avuto dei momenti di oscurità e di difficoltà. Quando li abbiamo superati, ci accorgiamo che non eravamo soli in quel momento lì. Allora, l'esperienza passata può aiutarci per il futuro. Perché non c'è nessuno di noi che non attraverserà momenti bui, sapete? Nessuno. Nessuno. Li ha avuti anche Gesù. È per questo che la forza della nostra fede è una forza, non perché, come ripeto, ho fede e non avrò mai difficoltà, ma è avere forza nelle difficoltà, perché si impara a riconoscere che la presenza di Dio, del Signore, c'è ed è efficace per noi. Questa è la nostra certezza. Ecco, Madre Speranza richiama un po' il discorso dell'amore più che della speranza. C'è un accenno soprattutto nell'ultimo testo, soprattutto verso la fine, ecco, quando dice insomma di aver coraggio, perché dice: Signore, sono io, non temete, non abbiate paura. Ecco, io sono con voi sempre, tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, se noi entriamo in qualche monastero, per esempio nelle celle dell'eremo di Camaldoli, queste nostre, il suo San Giorgio, in ogni cella c'è una frase della scrittura, oppure una frase che fa riflettere, scritta. In una c'è scritto, per esempio: Cristo o è tutto o non è nulla. Se andate nel monastero delle Clarisse, delle Carmelitane Scalze, su a Cosa, nel parlatorio, ci sono dei versetti. I monaci di solito fanno così, quando trovano una frase importante, la scrivono, se la scrivono nella cella, in maniera che quando entrano se la vedono per non dimenticarsela. Allora, di solito in una casa, se c'è la bolletta da pagare per non dimenticarsela un compleanno, si segna o sul calendario o si attacca sul frigo. Io dico anche ai giovani sposi e anche ai fidanzati, ma soprattutto ai giovani sposi che vivono già insieme, quando trovate una frase importante, che sentite che è frase della Bibbia, che è capace di darvi forza, scrivetela a caratteri grandi e attaccatela al frigo in maniera che quando entrate in casa continuate a vedervela e non ve la dimenticate, perché è facile dimenticare anche le cose belle. Abbiamo bisogno, per esempio, questa frase qua, ecco, io sono con voi tutti i giorni, scriviamocela, leggiamocela continuamente, perché rigenera la nostra speranza, la nostra fiducia. E quando arriverà il momento buio e ci sembra che non ci dica niente, perché ci sembra di non sentirlo il Signore, leggiamolo ancora di più e affidiamoci a questa parola. Perché se non ci affidiamo a Lui, a chi ci affidiamo? Perché Lui ha una parola efficace. Gli altri non hanno l'efficacia di compiere ciò di cui abbiamo bisogno. E Gesù è venuto a compiere l'opera che il Padre gli ha dato per la nostra vita, per la nostra gioia e per la nostra salvezza. Voi avete sentito? Siete riusciti a sentire? Sì? Bene. Dicono di sì.
Sì, ma poi la registrazione...
No, ma anche visto che sono qua, che abbiano capito...
Sì, insomma. Sì, ma l'altra volta mi hanno chiesto la registrazione per riascoltarla.
Va bene.
Comunque va bene.
Va bene.
Sì, sì.
Va bene, io vi lascio, se volete... Avete qualche domanda? Non so che domande ci sono a questo riguardo.
Sì, ma anche a loro.
Anche voi, sì.
Paola, Renzo, Michele, Lucia.
Sì, per quanto riguarda che Gesù non è sempre stato unito al Padre, non si è mai sentito abbandonato, c'è stato quel momento sulla croce, che forse non era proprio un abbandono, però
l'ha sentito,
ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, l'unica frase che posso aver ricordato in questa lezione.
Sì, allora è importante però chiarirla quell'espressione lì.
Esatto.
Perché Gesù, allora, in quel momento lì ha sentito tutto il dramma della sofferenza umana che ha fatto sua e che viene rappresentata nel Salmo 21, perché quell'espressione lì è presa da un Salmo, Salmo 21. Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? Che viene proclamato anche proprio nella Settimana Santa. Però, ecco, è importante capire bene come Gesù pronuncia quell'espressione in quel momento lì. Nel momento in cui un uomo, una persona di preghiera, vuole pregare, rivolgersi a Dio, con una preghiera anche salmica, che sente sua, ma non ha il fiato per pronunciarla tutta, pronuncia la prima espressione con l'intenzione di pregarlo tutto il Salmo. Mi state seguendo? Provate a leggere il Salmo 21. Vi accorgerete che è indiviso in due parti. La prima parte che comincia con Dio mio, perché mi hai abbandonato? E c'è tutta la storia della sofferenza. La seconda parte cambia completamente tono, perché esprime la certezza di essere stato ascoltato da Dio. E il salmista, quindi Gesù che sta pregando questo salmo, anche se ha pronunciato soltanto la prima espressione, esprime tutto l'abbandono, la certezza nell'opera di Dio e dice anche ti loderò nella grande assemblea, cioè la certezza di essere salvato. Però, attenti bene, se prendete questo salmo e volete leggerlo, non prendetelo dal breviario, se uno ha il breviario, o dalla Bibbia tradotta fino al 2008. Perché manca un versetto, purtroppo. È il versetto che unisce la prima parte alla seconda. E questo versetto dice così, termina la prima parte dove c'è il senso dell'abbandono e dice, ma tu, oh Dio, mi hai ascoltato, mi hai risposto. E difatti nella nuova traduzione della Bibbia questa espressione c'è, ma non c'è nella Bibbia di prima. E se noi stiamo ancora pregando i salmi col breviario, logicamente con la Bibbia di prima, questo versetto importante, importantissimo, fondamentale, non c'è. Quindi Gesù veramente ha sentito tutta la sofferenza e, se volete, l'abbandono dell'umanità, però esprime tutta la sua certezza di abbandono in Dio, tanto più che probabilmente Gesù, probabilmente, certamente ha citato, pregato con due salmi sulla croce. Il Salmo 21 secondo l'Evangelista Matteo, il Salmo 30 secondo l'Evangelista Luca, che dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi Gesù sulla croce si è affidato totalmente, completamente, definitivamente al Padre, con certezza di essere nelle sue mani.
Ci siamo per completo questo?
Vediamo dove l'hai preso questo.
È da internet.
No, questa è ancora la traduzione di prima.
Quella vecchia.
Quella vecchia.
Sì.
No, devi prendere la Bibbia della CEI, la nuova Bibbia della CEI. Va bene?
Va bene.
Vi auguro un buon cammino, un caldo cammino, perché adesso
è
caldo.
Questo è sicuro, questo è sicuro.
Buona giornata a tutti,
grazie.
Arrivederci a tutti.
Grazie. Arrivederci. Ecco, andiamo avanti con Madre Speranza e il Pan 16.101. Chi lo legge? Con voce chiara, possibilmente.
Voler amare e amare. Osservare fedelmente i nostri voti per amore di Dio. E amare. Pregare e amare. Esercitare la carità con il nostro prossimo e amare. Collaborare con il buon Gesù per il bene delle anime e amare. Compiere con fedeltà i nostri doveri religiosi per piacere a Dio e amare. Come vedete, non c'è cosa più facile che amare, più leggera e soave che camminare nella perfezione mediante l'amore. Vado avanti.
Sì, fai anche il 5225. Poi se c'è qualcun altro che vuol leggere, così meditiamo anche sulle parole di Madre Speranza.
Chiediamo a Gesù di essere fedeli alla nostra vocazione. Se ci sforziamo e viviamo fedelmente quanto gli abbiamo promesso, non dovremmo temere niente e con tutta fiducia giungeremo all'amore misericordioso, sicure che non ci negherà niente, né nell'ordine spirituale, nemmeno in quello materiale. Infatti, egli si è fatto nostra provvidenza. Se manterremo i nostri impegni, egli sarà fedele alla sua promessa.
Qualcuno legge il Pan, l'altro? L'ultimo?
Il Pan. Gesù apparve ai discepoli quando stavano riuniti sul far della sera, dopo essere apparso ai due di Emmaus, perché volle mettere alla prova la loro pazienza, come fa con quelli che ama di più, e per rinforzare nella fede i più deboli. Si presentò infatti mentre i discepoli di Emmaus stavano raccontando la sua apparizione. Entrò a porte chiuse per manifestare la sua onnipotenza e il dono dell'immortalità del suo corpo glorioso. E quando erano riuniti per dimostrarci che dove alcuni si trovano riuniti nel suo nome, egli, come ha promesso, è in mezzo a loro. Gesù disse: la pace sia con voi, per donar loro quella pace che aveva meritato con la sua passione, la stessa che aveva loro lasciato prima di morire. Sono io, cioè il vostro Salvatore, Padre e Maestro. Non abbiate timore. Con queste parole ci insegna che dove è Lui non c'è motivo di temere. Fece toccare ad essi le piaghe delle mani e dei piedi, per guarirli dalla piaga della loro infedeltà.
Bene. Ecco, qualcuno vuole commentare qualcosa, vuol chiedere qualcosa? No, tutto a posto? Ecco, ferma veda un attimo, così vedete anche gli altri amici dell'Aram che sono qui. La Graziella Corai è andata in fondo, in fondo, in fondo. Allora. Ecco. Bene, c'è qualcosa da chiedere? No, va bene. Allora, siccome molte persone chiedono preghiere, cosa dite se cominciamo una novena per le necessità? Cioè, siete d'accordo se cominciamo una novena insieme? Allora, se ve la sentite, come gruppo diciamo una novena per le varie necessità, d'accordo? Bene. Allora, chiudiamo l'incontro, siamo a posto, c'è qualcosa da dire? E che mi ha il microfono, Franca, devi aprire il microfono. Franca, non hai inserito il microfono, non ti sento. Ecco, adesso. Dimmi, Franca.
Ah, sì, si chiude. Sì. Niente, cominciamo oggi la novena.
Va bene, ma sì, va bene, va bene.
Siamo insieme, no?
D'accordo, d'accordo. Oh. Allora, mi raccomando, una cosa importantissima, il giorno 22 viene giù Padre Quinto, abbiamo le votazioni ed è molto, molto, molto importante questo. Ecco, cerchiamo di essere presenti. Da Moratti ci ha detto che lei ci ospita per il pranzo, però siccome serve il Green Pass, può venire al pranzo chi ha, perché altrimenti non possono, cioè come regolamento non possono accettare persone che non hanno il Green Pass. Poi le votazioni allora verremo a farle qui nella sala Bati dove ci troviamo adesso. Ci mettiamo d'accordo con Don Roberto perché non possiamo rimanere là da Moratti, va bene?
Va bene.
Ecco, poi
Nando,
sì.
Nando, come Green Pass può essere valido l'attestazione che è fatta dall'ASL che uno ha ricevuto i due vaccini?
Sì, ma guarda che allora è sufficiente, io col computer non sono stato capace, però sono andato in farmacia, 2 minuti me l'hanno fatto, solo con la tessera sanitaria.
Ah, vabbè.
Cioè, sono rimasto perché dico c'è la privacy, no? C'è la privacy, però io non sono riuscito. E invece in farmacia me l'hanno fatto immediatamente. Guarda, 2 minuti proprio con la tessera sanitaria hanno stampato il foglio e me l'hanno dato. Comunque già l'attestato che hai fatto i due vaccini per noi qui è sufficiente, eh? Va bene? No, ma allora Green Party parla anche per certi motivi, però già il fatto dei due vaccini le dà sufficiente, insomma. Va bene, vi do un abbraccio a tutti. Allora, volete che ci troviamo questa sera con qualcuno del gruppo del Pozzo per parlare delle votazioni, oppure facciamo un'altra sera, magari domani sera con Padre Quinto, quello preferite?
È meglio che ne parliamo stasera, in modo da essere un po' organizzati,
un po' preparati. A che ora?
Sì. A che ora può andare bene? Anche le 8?
Sì, io non ho problemi, basta che vada bene, voi ditemi l'orario, a me va bene tutto.
Ma io sono in ritardo? Le 8?
Michele?
Io direi verso le 8:30, se è possibile.
Maria? Va bene, ho avuto
sì, tanto, parlare. Guarda, credo che è questione di 10 minuti, un quarto d'ora.
Sì?
Cioè non è.
Va bene, dai, alle 8:30, anche per me.
Cosa, ci colleghiamo allora, grazie.
Niente, ci vediamo, arrivederci.
Ciao.
Ecco, un saluto a tutti.
Ciao.
A posto.
Ma per le votazioni adesso vota insieme il cappello di San Giovanni, sai il mio gruppo.
Beh, lui le fa la guarda che le votazioni del quarto d'ora.
No.
Femmono a sì, avviso Padre Quinto,
viso. San Giovanni, perché so che quelli di San Giovanni mi era mia con quelli di Isola.
Ma non le mie che votiamo insieme. Noi altri femo quei dell'isola, loro fa quei del pozzo. Però siccome anche loro, visto che visò Padre Quinto, l'ha detto, vediamo da fare un viaggio e due servizi, visto che si vicini, loro visò volentieri da noi altri.
Lei solo
per fare le robe, cioè per fare far meno giri,
sì.
Se no bisogna che venga solo un'altra festa, che faga un altro collo. Le votazioni, guardate, è questione di un quarto d'ora, 20 minuti.
Veniva già Federico gli altri anni quel da Roma.
Lo so, ma... Beh, Federico non veniva già coso, perché Federico è della coordinatore internazionale, veniva già Massimo. Possiamo dirglielo a Massimo, però...
No, detto, no, ho detto, ma Luca... quello ti ho chiesto, San Giovanni, sei messo con no, altri...
Siccome abbiamo un buon rapporto, allora ti vedi che anche con gli incontri cerca di essere presenti anche a loro. Quando bisogna Padre Quinti cerca di essere presenti anche a loro. I ha piacere essere al pranzo. Allora, le votazioni fermo prima un gruppo e dopo un altro.
Sì.
Pensavo che tu sei stato io e due gruppi.
No. Ah, ma guarda, che niente straordinario che si vaga verso quella strada lì, perché. Giovani, anche ne vediamo mia dei giovani,
no.
Preghiamo, ecco, nella novena mettiamo anche questo dei giovani che possa.
Abbiamo cominciato lì per i filippini, insomma lì, a venire.
Sì, ma... Allora, giovani, che dei gruppi che sta buoni da coinvolgere veramente dei giovani, cioè gente che ha quindi le sedie dei 20 anni, perché quello è il futuro, eh. Cioè, se fosse buoni da coinvolgere di ragazzi, era il futuro quello lì, e sarebbe molto bene anche per loro, perché vedeva. Allora, diciamo Padre nostro, Ave Maria, un gloria, chiudiamo dopo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione del male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Da fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre Speranza, intercedi per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Guardate, domenica scorsa, che sta di amici, che ha domandato di andare a bere il caffè lì alla stazione. E dico che è bene pregare per i giovani veramente, perché era un gruppetto di ragazzi e ragazze, ma vi dico che le ragazzine ieri, ora, tra le braghe curte che le arrivava su, la panza uda, appena reggiseno, le va a cercare di problemi mia, ma seri, guarda che la mia la felicità. No, ma dico, bisogna che preghiamo per i nostri giovani.
In Colonia, nei bagni che toccavano per te, gli ha scritto. Prima di uscire, guardate se siete, perché della roba che...
Ma guardate, veramente i giovani, i ha una libertà al giorno d'oggi che va a cercarsi di problemi sicuramente. Mica sono restato, guarda, sul serio. Sarà che ha una testa ancora...
Esatto.